Voci del Grigioni Italiano.
Vi presento gli ospiti di questa sera, sono Rodolfo Keller, sindaco del comune di Calanca, buonasera.
Buonasera.
E Rodolfo Fasani, gran consigliere del Circolo di Mesocco.
Buonasera.
Il progetto del parco ormai lo si conosce, se ne è parlato tanto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. L'idea, forse non tutti sanno o non tutti se lo ricordano, è nata nel 2000 su iniziativa delle 5 regioni che allora circondavano appunto la vetta dell'Adula. 4 grigionesi, Regione Mesolcina, Organizzazione Regionale della Calanca, Surselva, Via Mala e in Ticino la Regione Trevalli. Nel frattempo Mesolcina e Calanca, come sappiamo bene, si sono fuse, così come alcuni comuni che sono andati appunto a formare il comune di Calanca. Ad oggi sono 14 i comuni grigionesi che questa fine di settimana si devono esprimere su un totale di 17. Perché il parco nasca devono essere almeno 13 quelli che diranno sì. Rodolfo Keller, a suo modo di vedere, un progetto nato nel 2000 e che dovrebbe arrivare in porto nel 2016, ha senso?
Che ha senso è un'altra domanda, che ha durato troppo e che per, nel mio punto di vista, ha già generato troppo carta, è un altro punto, ma penso adesso dobbiamo valutare la situazione che abbiamo adesso.
Rodolfo Fasani, un progetto valido comunque?
Secondo me sì, io sono stato dalla prima ora un fautore di questo progetto, lo sono tuttora. Secondo me il periodo sì è stato lungo, però dobbiamo essere concreti e sinceri dicendo che dovrebbe essere finalmente arrivato alla maturazione, quindi si impone una decisione.
Rodolfo Keller, in tutta questa carta ci sono anche aspetti ancora poco chiari.
Direi non poco chiari, ma nel concetto, secondo noi, e io parlo per il municipio del comune di Calanca, ci sono dei rischi. Già questa lunga durata dimostra che è un progetto abbastanza complesso e il Parco Adula sarà anche un'organizzazione complessa, con la Confederazione, con il suo ufficio UFAM che è molto burocratico, con i due cantoni che anche qualche volta sono troppo burocratici, dopo le regioni, i comuni, i patriziati. Da questa complessità del progetto nasce naturalmente il pericolo di uno sviluppo anche di burocrazia in questo progetto e questo si dovrebbe veramente fare attenzione che non succeda.
D'altro canto è un progetto complicato anche perché l'estensione del parco è, lo ricordiamo, superiore ai 1200 km quadrati.
Sì, chiaro, e ci sono tre lingue e delle mentalità molto diverse, no? Dai Valzer a noi. E questo non lo fa molto semplice, sarà veramente una sfida di farlo funzionare bene nell'interesse delle nostre valli.
Rodolfo Fasani, diverse mentalità. Un po' come la Svizzera.
Sì, un po' come la Svizzera, un po' direi anche come il quadrilinguismo svizzero e questa è un'occasione per avvicinare il trilinguismo. Sarebbe bello che le nostre tre regioni del Parco Adula alla fine parlassero sia il romancio, l'italiano che la lingua tedesca.
Rodolfo Keller, ma quali sono gli aspetti che lei trova più critici in questo progetto?
Per il momento c'è ancora la mancanza di garanzie finanziarie da parte dai cantoni e dalla Confederazione. Promettono, ma secondo me dovrebbero garantire per questi 10 anni i loro contributi. Anche se viene l'ennesimo pacchetto di risparmio, questo contributo deve essere tabù e deve essere mantenuto. E questa garanzia finora, almeno io, non l'ho vista.
Timori sul finanziamento al nuovo parco, Rodolfo Fasani?
Ma dal mio punto di vista no, in quanto la Confederazione l'ha sempre sostenuto e ci mancherebbe che fatta la votazione ci neghi i contributi. Ci sono anche dei piccoli contributi da parte dei comuni, ci sono dei contributi da parte del cantone e secondo me è una prova per 10 anni, lasciamola fare questa prova, se non dovesse funzionare faremo malauguratamente ritorno alle nostre regioni come finora, regioni, continuiamo a dire, se è vero come è vero che abbiamo una scarsità dal lato economico, una scarsità dal lato delle genti, non lasciamoci scappare questa occasione in quanto lo spopolamento delle valli è in continuo aumento e sgretolamento.
Per un attimo vi propongo di varcare il confine, ci spostiamo idealmente di pochissimi chilometri e vediamo con Stefano Barbusca come vanno ad esempio le cose nella riserva del Pian di Spagna.
paradiso della biodiversità, in un territorio da sempre conteso fra terraferma e acqua, ai confini fra il lago di Como, la Valtellina e la Valchiavenna. È la riserva del Pian di Spagna, costituita nel 1983 dalla Regione Lombardia e gestita dagli enti locali. Le riserve, secondo la legge regionale lombarda, sono zone destinate alla conservazione degli ecosistemi. Il pregio di quest'oasi naturalistica di 1600 ettari, che dista circa 25 km in linea d'aria dal Parco Adula, è rappresentato soprattutto dall'avifauna migratoria e stanziale e dagli anfibi. Ma non si può trascurare la presenza di specie botaniche rare. Gianluigi Sperafico, sindaco del piccolo comune di Montemezzo, guida il consiglio che gestisce la riserva, una delle 66 della Lombardia.
Il Pian di Spagna è considerato la stazione di servizio per gli uccelli migratori perché nei loro viaggi, nei loro smistamenti, si riforniscono, trovano cibo, si riposano, si ripopolano e poi se ne vanno.
Ma la gestione di un'oasi in un territorio antropizzato non è semplice. Gli amministratori devono far rispettare le regole a tutti, anche alle imprese agricole con le quali non sono mancati contrasti. Ecco il pensiero di Spreafico.
Le attività svolte in modo tradizionale sono ben volute, qualche volta ci troviamo su fronti opposti e quindi possono nascere magari anche dei dissidi.
In questo contesto non c'è spazio per sostanze pericolose.
L'utilizzo di determinati veleni porta danno e quindi porta danno anche agli uccelli che vivono nella riserva.
Per Legambiente, organizzazione attiva in Italia dal 1980, le aziende agricole dai numeri elevati sono incompatibili con una realtà di questo tipo. Lo conferma Costanza Panella, presidente del Circolo Lario Orientale e rappresentante delle associazioni ambientaliste nella comunità della riserva.
Quella del Pian di Spagna è la riserva naturale umida più importante dell'arco alpino. È un bene in sé, scrigno di una biodiversità preziosa. Il Fondovalle Valtellinese e il Pian di Spagna hanno importato dalla pianura padana un modello basato su grandi stalle e sulla produzione spinta di latte a fronte di elevati impatti ambientali, alti rischi e alti costi aziendali legati all'acquisto dei mangimi. E a 30 anni dall'istituzione della riserva è tempo che gli operatori economici, insieme alle amministrazioni ai vari livelli, misurino le loro attività secondo i limiti, ma anche secondo le potenzialità di questo ambiente naturale.
Anche il consumo di suolo necessario per la realizzazione di strutture come gli agriturismi costituisce una criticità da tenere sotto controllo. Ancora Gianluigi Spreafico.
Il nostro impegno è sempre stato quello comunque di andare incontro alle esigenze di tutti e fare in modo tale che chi si deve ampliare per necessità di lavoro, per portare turismo e quant'altro, lo possa fare in pieno accordo però con gli organi di gestione.
Un'altra fonte di polemiche è costituita dalla presenza dei cervi. Nell'oasi c'è un branco di 150 esemplari.
Per cibarsi sfrutta tutto quello che trova e quindi crea dei danni ai contadini.
Da qualche mese, dopo accese polemiche, la riserva garantisce degli indennizi ai contadini. Un altro problema è rappresentato dalla presenza dei resti di insediamenti industriali, che come rilevano le associazioni ambientaliste, in passato hanno rilasciato ingenti quantità di materiali nocivi nella zona. Di fronte all'ipotesi dell'apertura di una nuova attività in riva al lago di Mezzola, la popolazione e gli ecologisti hanno risposto con la raccolta di migliaia di firme e la presentazione di documenti nelle sedi istituzionali. Costanza Panella non ha dubbi.
La completa bonifica dell'area ex Falc deve essere allora la prima condizione per un'eventuale nuova attività produttiva. Qualcosa deve cambiare in modo sostanziale.
Insomma, abbiamo sentito che i problemi sono molti e spesso anche molto diversi da quelli nel Moesano e insomma nell'area del Parco Adula, però qualche elemento in comune c'è, ad esempio la questione della selvaggina, la questione dello spopolamento, e questo è sicuramente un tema forte.
Sì, penso che diciamo l'aspetto naturalistico da noi non è problematico, la natura da noi è sana e non è in pericolo. Ma il gran pericolo è lo spopolamento e se dovesse sparire l'agricoltura, perché la ricchezza che abbiamo nella biodiversità è legata alla cultura attuale, agli agricoltori che ancora lavorano sul nostro territorio.
I vincoli che pone il nuovo parco potrebbero mettere in difficoltà queste categorie?
Ci sono già abbastanza regole e vincoli e limiti da combattere. Penso e spero che il parco non aggrava questa situazione.
Rodolfo Fasani, per quanto riguarda la caccia, lei possiamo dire è un appassionato. C'è stata sicuramente una certa opposizione.
Sì, all'inizio specialmente del progetto Parcadola i cacciatori quasi al 100% erano contrari a introdurre questa zona di protezione per la selvaggina. Però si tratta di zone molto poco incise dalla caccia al momento, in quanto sono zone impervie, sono zone non più come una volta che il cacciatore saliva da una parte e scendeva dall'altra parte della montagna, sono zone dove praticamente la caccia è, almeno da noi, poco frequentata. Poi sono zone dove finora abbiamo già la bandita federale, dove c'è una protezione della selvaggina, bandita federale che dovrebbe dare verso l'esterno selvaggina in più, se facciamo questo ragionamento.
Facciamo ancora un piccolo break. Può un'area protetta diventare davvero una risorsa per il territorio? A questa domanda vediamo come hanno risposto altri due parchi oltre confine. Le voci del Grigione Italiano sono andate infatti a trovare il Parco Nazionale dello Stelvio, che con i suoi 81 anni è tra i più antichi parchi italiani, e il Parco delle Orobie Valtellinesi, che di anni ne ha solo 17. Il primo occupa un territorio fortemente alpino e poco antropizzato, il secondo invece interessa ben 25 dei 77 comuni della Valtellina. Antonia Marsetti.
Milioni di euro da investire nei prossimi 3 anni. È davvero cospicuo il finanziamento di Regione Lombardia per la sua fetta di Parco Nazionale dello Stelvio, la storica area protetta istituita in Italia nel 1935, che sul versante lombardo occupa 600 chilometri quadrati a cavallo tra Sondrio e Brescia. Interessa 10 comuni, dà lavoro a 20 persone più gli stagionali, vanta un budget da 3,6 milioni di euro. I fondi in arrivo serviranno a finanziare ambiziosi progetti che vanno proprio nella direzione di incrementare il valore economico del parco. Massimo Favaron, responsabile della comunicazione di quell'area protetta.
Per questi 11 milioni di euro sono già previsti degli interventi in funzione di una maggiore consapevolezza del valore del parco per chi ci vive e un maggiore valore paesaggistico ambientale ovviamente, ma anche economico del parco per chi verrà a visitarlo, portando anche risorse economiche. Per esempio un progetto molto grosso riguarda la strada dello Stelvio, la strada statale, la strada storica che proprio per il suo valore e ambientale, visto che è una bellissima zona, e storico, verrà riqualificata nella strada, nel percorso e soprattutto nelle vecchie cantoniere che verranno riutilizzate come centri di accoglienza con diversi ruoli. Un altro caso, per esempio, è intenzione del parco cercare di ridurre ovunque possibile il traffico veicolare andando a sostituirlo con una mobilità più dolce, meno impattante, dove è possibile usando magari mezzi elettrici, sostituendo dei servizi di navetta al traffico automobilistico. Questo ovviamente per una questione ambientale, se riduciamo il traffico, riduciamo il disturbo e l'inquinamento nel parco, ma anche per una questione di valorizzazione. Il traffico dolce, se vogliamo chiamarlo così, in realtà aumenta il valore di un'area protetta, inevitabilmente, e quindi ha ricadute economiche.
Soldi uguale a progetti uguale a risorse, ma non è comunque facile parlare di sviluppo economico quando di mezzo c'è una sorta di campana di vetro. Difficile coniugare tutela dell'ambiente con le esigenze delle popolazioni. Lo sanno bene i 25 comuni in cui ricadono i 44.000 ettari di Parco delle Orobie Valtellinesi fondato nel 1989, non senza le critiche dei residenti non ancora del tutto assopite. Il direttore Claudio ha ragione.
Il nostro territorio è un territorio che si è spopolato negli anni, quindi ha subito dal punto di vista socio-economico delle difficoltà, quindi è difficile far ripartire delle economie che in qualche maniera si erano spente. C'è da dire che la presenza di alcuni centri visitatori, il coinvolgimento delle comunità locali che hanno costituito gruppi, associazioni che gestiscono per nostro conto questi centri visitatori, in qualche modo consentono di rivitalizzare in chiave turistica soprattutto queste località. Ad esempio l'Aprica, che è una località turistica, qui cui è stato realizzato un osservatorio ecofaunistico in cui il visitatore, e qui abbiamo dai 10-15 mila visitatori l'anno, il visitatore va anche pagando un biglietto, quindi sostanzialmente lasciando poi sul territorio delle risorse.
Fare pagare un biglietto d'ingresso può essere la soluzione per un centro faunistico, potrebbe esserlo anche per un parco? Di nuovo Massimo Favaron per lo Stelvio.
No, non è fattibile, non è nelle nostre intenzioni. Il parco in realtà non intende fare cassa, ma semmai riversare sul territorio delle risorse. Poi ovviamente il turismo inevitabilmente muove economia, porterà soldi, che in parte arriveranno a noi, ma in parte andranno agli operatori del territorio. Quindi non verranno stabiliti prezzi d'ingresso, semmai tariffe sui servizi ambientali ed educativi, questo sì. Ovviamente il parco è e deve rimanere accessibile a tutti quanti, quindi su questo nessun biglietto d'ingresso.
Il caso dello Stelvio è comunque emblematico in Italia, in quanto la fama di questo parco ha raggiunto livelli tali che il suo simbolo, l'Aquila Reale, è divenuto sinonimo di purezza incontaminata, di eccellenza, insomma, una sorta di brand che da tempo si vorrebbe monetizzare mettendo quel logo a disposizione delle imprese locali per i loro prodotti. L'idea è ancora valida? Di nuovo Favaron.
Questa idea non è abbandonata, ma dovrà essere molto ben valutata. Il logo del parco è un logo importante, è fondamentale che lì dove si decidesse di cederlo lo si faccia solo per quelle aziende che sono intanto insediate, inserite nel nostro territorio e che fanno attività compatibili con le finalità di gestione del parco.
Rodolfo Keller, abbiamo sentito, in Italia il label del parco non si può utilizzare, mentre per quanto riguarda il Parcadola si potrebbe utilizzare.
Sì, speriamo che sarà così. Per noi in Calanca sarà una decisione abbastanza delicata e difficile da prendere, perché noi abbiamo già Calanca come un marchio, Calanca è conosciuta in tutta la Svizzera, ha una buona immagine. Abbandonare questo Calanca per il marchio Parcadola non è così evidente.
Rodolfo Fasani.
Ma assolutamente non dobbiamo perdere il marchio Calanca riconosciuto in tutta la Svizzera, ma possiamo dire che il marchio Calanca rimane con un'aggiunta all'interno del Parcadola. Ecco, non vorrei finire senza citare, finora non ho avuto l'occasione di citare degli attu del Parcadola. Per esempio, nessuno parla di qualche posto di lavoro, non sarà la panacea di tutti i mali, ma sono 18 posti di lavoro all'interno del parco. Come abbiamo sentito, c'è il marchio che qualcosa porta alle nostre aziende, come se pensiamo al prosciutto del Moesano o al miele del Moesano, avrebbe questo marchio Parcadola. Qui non vorrei dimenticare anche l'albergeria, io sono convinto che forse, specialmente la zona del San Bernardino, non ha abbastanza alberghi per ospitare tutti i signori del Parcadola.
Rodolfo Keller.
Qui c'è uno dei punti centrali, no? Il problema che abbiamo, adesso parlo sempre anche della Calanca, ma è valido anche per San Bernardino, che quello che ci manca è l'offerta per l'alloggi, i ristoranti e tutto, e perdiamo anche sempre di più, e lì ci vorrebbe anche un aiuto sostanziale, finanziario, ci vorrebbe una revisione della politica regionale, che questa nuova politica regionale è fallita e non ci ha dato nessun risultato. Da documenti che ho visto recentemente sembra che in tutta la Svizzera nessun progetto è riuscito sulla base di questa politica regionale, e anche il piano di sviluppo che ci ha dato praticamente il cantone non vale la carta sulla quale è scritto.
Ma in buona sostanza, Rodolfo Keller, qual è proprio la cosa che le dà più fastidio di questo progetto?
Per me è il fatto che la popolazione democraticamente non è integrata, non c'è nessun diritto di iniziativa, di referendum, di mozione, eccetera. L'organizzazione del parco è controllata dall'assemblea dei delegati, che è uno di per comune, e che si riuniscono secondo lo statuto una volta all'anno, e questo per me non basta. E da lì nasce questo pericolo di una burocrazia, di una vita un po' per sé del parco, e sarà importantissimo che la popolazione e i comuni accompagnano questo progetto in un modo critico ma costruttivo.
Un'ultima parola, Rodolfo Fasani?
Ma sì, mi permetta di fare lo slogan finale sul Parcadora. Qui uso parole di un poeta che è il Fogazzaro, diceva: mai così bel luogo mi toccò il cuore, e il cuore rispose. E per adoperare un'altra poetessa, Cristina Campo, può arrivare al cuore solo se le sue corde non sono tese. E quindi non siamo premoniti verso il Parcadora, ma votiamo con convinzione sì e cogliamo questo attimo.
La parola al popolo. Io ringrazio Rodolfo Keller, lo ricordo, sindaco del comune di Calanca, il gran consigliere del circolo di Mesocco Rodolfo Fasani, per essere stati nostri ospiti, le voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo. Per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.